Allora, settimana scorsa abbiamo cominciato questo nuovo capitolo. Vi ricordate la storia del re che dice al figlio: guarda che tu diventerai riceverai tu il mio trono, però sappi che ci cadrai pure. E quando questo accadrà, stai attento di non cadere in disperazione. Rimani sempre felice. Questo era l'inizio. Non stiamo a ripetere tutto, andiamo avanti. Il segreto dell'anno sabbatico o scemità. Allora, facciamo un preambolo. L'anno sabbatico funziona in questi termini qua. Quando ogni 6 anni c'è il settimo anno, perciò 6 anni la terra viene lavorata, seminata, arata, raccolto, tutto quanto. Invece il settimo anno, che è in corrispondenza con Shabbat, l'anno sabbatico, o Shemitah in ebraico, la terra non può essere lavorata. Ovviamente stiamo parlando di Israele, ok? La terra di Israele non si può seminare, arare, raccogliere i frutti, e la terra deve riposare totalmente. Allora, nella Torah c'è scritto, e se uno si chiederà giustamente cosa mangerò, se non posso, il settimo anno non posso fare niente, poi l'anno dopo posso finalmente cominciare, però quando io comincio a seminare, quando è che mangerò i frutti? Prenderà tutta un'altra stagione. Allora, cosa farò? Allora la Torah dice: Vezeviti il Birkati, che io darò la mia benedizione per 3 anni, ovvero il sesto anno, il settimo anno, che tu non puoi fare niente, avrai benedizione, e l'anno dopo, finché riesci, praticamente da quando ti fermi a quando ricomincerai a godere dei frutti, io ti darò la benedizione anche perciò per 3 anni avrai benedizione. Perciò nei 6 anni di lavoro, visto che c'è un anno di mezzo che ti fermi, e poi finché riprendi, finché mangerai i frutti, io ti darò in abbondanza che tu potrai coprire anche gli anni dove non potrai lavorare. Ovvero, questa è una mitzvah dove viene richiesto a noi umani che cosa? Abbi fede. Totalmente fede. Perché se io Dio ti comando di non lavorare la terra, non posso mica pretendere che tu muoia di fame. Allora io farò in modo, tu fai il tuo, io faccio il mio. Perciò io ti ho chiesto di fare l'anno sabbatico, io mi preoccuperò che tu possa mangiare. Ma non andiamo neanche così lontano. Ogni settimana abbiamo questa prova. Ogni anno, ogni settimana che è Shabbat, quando arriva Shabbat, la Torah ci dice: chiudi il negozio proprio di Shabbat, che è il giorno che più, eccetera, eccetera. Chiudi Shabbat, chiudi il negozio, anche se è il giorno di più passaggio, tu fidati di me. Io ti ho chiesto di chiudere il negozio, io mi preoccuperò che tu possa guadagnare l'incasso del sabato spalmato negli altri giorni. Infatti, se una persona ha la fede veramente di fermarsi di Shabbat, di non lavorare, di chiudere il suo esercizio, Dio dirà: ok, tu ti sei messo nelle mie mani, benissimo, non ti deluderò. Provare per credere. Perciò, tornando al punto, c'è un'idea profonda Pardon, c'è un'idea profonda nei lunghi periodi di oscurità chiamata il segreto dell'anno sabbatico. Perciò, quando ci sono lunghi periodi di oscurità nella vita di ognuno di noi, no? Sta parlando ad ognuno di noi, allora qua siamo nel segreto dell'anno sabbatico. In questo tipo di prova si perde tutto, ogni genere di supporto, la propria casa, il proprio lavoro, mai sia, o lo stile di vita a cui si era abituati. In una situazione simile, in cui il terreno gli scivola sotto i piedi, uno che ha perso lavoro, casa, eccetera, salute, quello che non sia, una persona tende a rispondere con preoccupazione e smarrimento. Mi sembra più che normale, no? E comincia a chiedersi cosa avverrà, come mi guadagnerò da vivere, dove troverò sicurezza, da dove trarrò la mia forza e così via, altre migliaia di quesiti tutti leciti. Il compito a questo punto è di trattenere fermamente la corda della emunà, della fede, e rafforzarci nella consapevolezza che Ein od Milvado, non c'è nessuno al di fuori di lui, di Hashem, come scritto nel Devarim, capitolo 4, verso 55. Non c'è niente al di fuori di Hashem. Non c'è alcuna realtà oltre Hashem. Perciò, nei momenti dove tutto va contro, sono dei momenti della vita ovviamente, no? Che sia salute, che sia sostentamento, che sia questo, quell'altro, qualsiasi sia la situazione, ognuno di noi ha la sua vita. In quei momenti tu devi dire: non ho paura. La mente ti dice, il cuore ti dice, perdono, il cuore ti dice cosa succederà, cosa mangerò, come pagherò le bollette, come mi riprenderò la mia salute e le migliaia di domande. Questo è il cuore. La mente cosa ti risponde? Relax, calma, calma. Finora hai vissuto, finora Dio ti ha mantenuto in vita, Dio continuerà a farlo. Dio dovrà impegnarsi di più perché adesso i tuoi problemi sono più profondi. Magari prima stavi bene, prima avevi tutto. Adesso che ti viene a mancare la terra sotto i piedi, calma. Lo stesso Dio che ti ha portato fino a questa età ti porterà in avanti. E questo, ripeto, il primo è il cuore che parla e la risposta la dà la testa, perché sappiamo che il cuore è emozione, e l'emozione è animalesca. Invece la mente che è fredda, la mente che è salda, ti risponde: c'è Dio, non ti preoccupare. Ok? Quando una persona si trova in questa situazione, si chiede come vivrò. Quando una persona sente che non può fare niente, è che la forza e la consapevolezza per capire cosa sta accadendo gli sono state tolte. Perché secondo la logica tu dici: ma scusami, ma questo, questo e quest'altro, come fai a dire stai calmo? Si ritrova con un'unica corda, fede. E una. Sì, se tu mi fai vedere sulla carta, sei rovinato. Sulla carta. Ma Dio può tutto, no? Se Dio da zero ha creato un mondo intero, non sarai mica tu il problema, che Dio può aiutare anche la tua situazione. Rendo? Mi sto spiegando? Ok. Perciò è vero, sulla carta sei fallito, sulla carta sei ammalato cronico, sulla carta quello che vuoi. Però c'è un Dio. Trattieniti, buttati, tieniti forte sulla tua fede, anziché dare di matto, uscire di testa e perdere il controllo, come può essere anche concepibile. Noi siamo umani dopo tutto, ma non farlo. Perché non, prima di tutto non ti aiuta a niente, anzi, quando tu ti agiti e perdi il barlume, anzi, la tua testa fun non funziona più. Perciò anche quello che tu hai, devi fare tu, non riuscirai a farlo perché sei oscurato, sei annebbiato, no? La paura annebbia una persona, la paura blocca una persona, la paura paralizza una persona. Perciò Perciò non seguire l'emozione, non segui la tua paura, segui la testa. La testa ti dice abbi fede in Dio. Il suo compito della fede è allora di innalzare tutta la sua situazione, il suo compito della persona è allora di innalzare tutta la sua situazione e avere fede in Dio. In verità questo è molto difficile da fare sul momento. È questo che ne parliamo tutti rilassati, eccetera. Perché si tratta di una situazione di oscurità spirituale. In quel momento lì tu non capisci niente, perché sei preso, sei dentro al problema, no? Eppure, se ci teniamo stretti al punto di fede, perfino in un momento del genere vedremo i nostri bisogni soddisfatti direttamente da Hashem. Perciò quando adesso nessuno di noi, Bezat Hashem, è in un momento di difficoltà grave, facciamo tesoro adesso di questo insegnamento, mettiamolo in testa da qualche parte del grande cervello che abbiamo, mettiamo lì un link pronto che quando mai sia, ma quando arriva un momento di questi che abbiamo descritto qua di totale buio, tiriamo fuori questo link, accendiamolo. E ci si dice, ah, hai studiato la settimana scorsa, un mese fa, un anno fa, 2 anni fa, che devi tenerti forte con la fede? Usa adesso questo insegnamento qua. Perché la testa è questa, noi mettiamo tante nozioni in testa e al momento giusto tiriamo fuori il link giusto. Samuele si sta morsicando le labbra per non parlare. E fai bene, bravo, continua così. Tutti, tutti devono attraversare questa prova ad un certo punto.
Anche Laura comunque, non solo io, anche Laura sorrideva, Non sono l'unico colpevole, l'ho vista, l'ho vista.
No, sorrido perché sta dicendo delle cose che sono, cioè, proprio vanno messe proprio, io le ho messe in pratica, ma per forza, ma in scelta,
Ma Laura l'ha scritto lei sto libro, Laura.
No, fatti per
La
favore.
fede che ha Laura è
Io dico che comunque restiamo esseri umani,
beh,
poi certo.
appunto, appunto. E
ovvio, ovvio.
quindi fede o non fede, ma alle volte momenti di sconforto ce ne sono e bisogna veramente, cioè secondo me, scusi Michele, adesso un attimino, secondo me uno arriva a questi, diciamo, a questo livello di fede preso dalla disperazione. Perché
No.
quando, sì, quando, almeno per quello che mi riguarda, quando sei disperato, che non sai più veramente che cosa fare, puoi solamente alzare gli occhi e dici adesso guarda,
Ma perché devi arrivare a quello per avere fede? Scusami, eh. Se tu hai fede prima, eviti tutto come si dice, la
Sì,
sofferenza.
tutta la sofferenza, vabbè, però
Dobbiamo abituarci ad avere fede a prescindere, a priori, per
quello sicuramente.
evitare tutto il resto.
Quello sicuramente.
Che poi ogni tanto una maremma ci scappa, ci sta, no? Come dite voi altri, maremma, puntini, puntini. Ecco, ok. Va bene, tutti, qua la cosa interessante, che dice, tutti devono attraversare questa prova ad un certo punto. Non c'è via di scampo o a breve, tutti, prima o poi, tutti, lo passiamo, fa parte del gioco. Tutti devono attraversare questa prova ad un certo punto. Quando sentiamo che ci è stato sottratto qualcosa di importante, che ci è stato tolto il mondo sotto ai piedi, allora iniziamo a capire che tutto ciò che avevamo fino ad oggi era un regalo di Dio. Solito discorso, no? Uno sta bene, quando siamo giovani stiamo bene, poi arrivano i primi acciacchi e lì capisci, ah, quanto è importante la salute, e così sia. Le amicizie, gli amori, e questo e quest'altro, perché avere, perché realizzare il valore di un qualcosa solo quando lo perdi? Allora la Torah ci vuole insegnare a priori, abbi la capacità di capire quanto sei fortunato. Chi che mi scriveva oggi, ho letto, uno mi ha scritto oggi in uno dei social, che lui non riesce a vedere la presenza di Dio nella sua vita, come io dico sempre, no? Allora gli ho detto, non conosco nessuno chi sia, gli ho detto, senta, caro signore, faccia una prova. Lei domani mattina, quando si sveglia, prende carta e penna. Lo dico tante volte, l'avete già sentito da me. carta e penna e scriva dal primo momento che si sveglia fino alla notte che va a dormire. Scriva quanti regali Dio le fa e quanto Dio è veramente presente. Semplicemente lei non se ne accorge perché lei è un viziato, no, viziato non gliel'ho detto, ma perché lei è abituato ad avere tutto, a tal punto che si dimentica chi gli dà questo tutto. E gli ho detto, io ho cominciato con due cose, faccio, scriva la prima cosa, oggi respiro. Scriva, oggi ho mangiato. E poi ho detto, e vada avanti lei la lista. E poi mi venga a raccontare che Dio non è presente nella sua vita, che Dio non le dà niente. Purtroppo è questo. Noi, anzi, ho dimenticato di dire di scrivere, tornate a scrivere. Dovevo scrivergli, scriva, mi sono svegliato. Perché c'è gente che non si sveglia. Va a dormire e non si sveglia più. Che è la prima cosa che... Oh, Modiani, grazie a Dio che sono vivo. Noi purtroppo diamo tutto per scontato e dimentichiamo quanti regali riceviamo da Dio ogni giorno. Dice, qua tutti passiamo momenti difficili. Allora cominciamo a capire che tutto ciò che avevamo fino ad oggi era un regalo di Dio. Allora la luce dell'umiltà e dell'autoannullamento splende su di noi. Quando tu sei umile, quando tu ti annulli alla grandezza di Hashem, quando tu capisci tutto quello che lui ti dà, allora c'è una luce speciale che brilla su di te. Questo è il tikkun, il modo di mettere a posto e rettificare per il periodo di 6 anni di lavoro. Adesso torno al punto, no? Per il periodo di 6 anni di lavoro nel ciclo sabbatico di 7 anni. Ed è attraverso questo tikkun che una persona rivela Hashem nella creazione. Così come 6 anni una persona lavora, è il settimo anno fino all'ottavo e il nonno che comincia a mangiare, va in automatico perché godi di quello che Dio ti sta dando in più. Questo è il punto. Perché esiste l'anno sabbatico? Lo siete mai chiesti? Sì, la terra deve riposare, ok, queste sono storielle. Ma l'anno sabbatico è per far capire all'umano che tu lavori o meno. È Dio che ti dà da mangiare. Tu pensi, io ho fatto, io ho creato, io ho guadagnato, io. E Dio ti dice, no, ti sto dando da mangiare lo stesso. Un anno intero non puoi lavorare, l'anno dopo semini, il terzo anno mangerai. Vuol dire, andiamo in pilota automatico per 3 anni. Dio ci dà per 3 anni in più. Nei 6 anni che lavoriamo, per dimostrarti che tu dipendi da me, non credere che sei tu. Perciò, allora, inizia un altro periodo di 6 anni di rinnovato lavoro, quando appunto potrai seminare il tuo campo e potrai epotare la tua vite. A seguire viene uno Shabbat Shabbaton, riposo dei riposi per la terra. Sebbene sia molto difficile, è comunque un immenso tikkun per l'anima di una persona e la porterà a nuovi livelli. Purtroppo tutti abbiamo nella vita difficoltà da sorpassare. Ma queste difficoltà, per quanto possano fare male in quel momento, ti portano a uno stadio superiore. Gli esempi classici che porto sempre, quando vai in palestra e alzi tanti pesi e sudi e ti stanchi, i tuoi muscoli sviluppano, diventano più forti. Quando passi un momento duro nella tua vita, sorpassato questo momento, diventi più forte. E così via, ognuno di noi può raccontare qua nella sua vita quante volte abbiamo passato difficoltà e questa difficoltà ci ha resi più forti di prima. Fine primo tempo, a voi. Vittorio, vuoi cominciare tu? Dottor Messina?
Ma sicuramente la Parnassà e gli alimenti sono fondamentali, infatti, però chiediamo sempre cose materiali, ma non diciamo mai Baruch atah Hashem noten adat.
Bravo.
La dat non la chiediamo mai.
Però usi i termini
Ovviamente,
italiani, per
insomma,
favore, dottor
la
Messina,
pace
parli in
piena è
italiano.
fondamentale per la dat, naturalmente. Nella
Dato
Maddalena,
conoscenza.
nella Maddalena, insomma, eccetera. Però, secondo me, le due cose devono andare in parallelo, perché posso avere la pancia piena, ma se no, non ho lo studio, la conoscenza, eccetera, che vita faccio così, devo accettare, insomma, ecco.
Specialmente parlando, sei vuoto, certo.
Sei vuoto, ecco. Chiaramente, ripeto, ribadisco, io per primo, come dimostra la mia taglia, insomma, sono uno che mangia, ma insomma, non è solo quello. Infatti c'è anche il famoso passo che non è soltanto l'alimento che fa vivere l'uomo, ma...
Non soltanto sul pane una persona vive,
Sì.
ma anche sulle lasagne, le bistecche. No, lì dice qualcos'altro, ma sulla parola di Hashem. Ok, va bene, dai.
Sì.
Cerchiamo di essere un po' seri, dai.
La
Ok.
conoscenza che aumenta la emunà naturalmente, perché
Esatto.
fa parte della ragione, non dell'animalità, ecco. Insomma.
Va bene, Samuele,
Però
giusto che hai
mi fa
ah.
piacere, insomma, ecco.
Ok. Visto che
Diciamo
stai
così.
sorridendo, adesso fai bene un po' paura, Samuele, parla, dai.
Io, per quanto mi riguarda, io non parlo in generale perché ognuno giustamente gestisce il proprio modo di vivere. Io ringrazio Dio per tutto quello che mi dà, che mi sveglio, che faccio e che disfaccio. Quindi questo lo riconosco. Il problema dell'essere umano è che si ricorda molto di più le cose brutte che le cose belle.
Beh.
E quindi è questo che rimane proprio inculcato dentro al cuore, alla mente, non so adesso la differenza tra cuore e mente, però le cose brutte ce le ricordiamo sempre, le cose belle le passano molto rapidamente.
Comincio a ringraziare per prima cosa per Lina, per prima cosa.
Va
Ecco.
bene, ringrazio per lì. Smetti di fare battute lì perché sennò ti picchio la prossima volta.
Ok.
Comunque, la cosa più bella che ho è Lina, questo è poco ma sicuro.
Oh.
Però a prescindere da questo, perché questo ce l'ho, quindi va bene, no? Parlando invece di cose più complesse, ecco che vorrei capire, queste cose brutte che ci restano dentro, no? Perché non se ne vanno come se ne vanno le cose buone? Perché?
Sei tu che te le trattieni,
Ma no,
siamo noi che le
ma
tratteniamo.
no, non le tratteniamo, se il problema dura per 6 mesi non è che lo voglio trattenere, perché c'è e poi.
Ma scusami, abbiamo appena detto, ma la lista l'hai fatta tu, scusami.
Certo.
E falla, leggila allora.
Mi sveglio la mattina
Hai
e
più
scrivo,
difficoltà
vai.
o hai più bene dal mondo?
Beh, più bene
E
sicuramente.
allora cosa ti lamenti?
Che mi ricordo delle difficoltà, non del
E
bene.
quello che dico, se tu che vuoi tenere registrato il pensiero negativo, sei tu.
Ma credo che è la mente di tutti, non è solo la mia mente che tiene il pensiero
Dico tu per
negativo.
dire lui o l'altro, non fa differenza, non dico te, per questo.
Laura, aiutami.
No, no, siamo noi che sbagliamo, che vogliamo trattenere soltanto i pensieri negativi, anziché dire questo ormai è passato via. Do spazio a positività, no? Noi manteniamo tutto pieno, saturo di idee negative e non lasciamo entrare quelle positive. Ognuno pianga poi dei suoi problemi, ma non è questo quello che Dio ti sta dicendo.
Secondo me, comunque, anche nell'indole dell'uomo quello di trattenere le cose
Ma
negative.
sì, ovvio, perché è più facile, sai perché? Perché è più facile, perché a noi piace piangerci addosso,
Sì.
perché è più facile. Dire sono un povero disgraziato, sono sfortunato, sono qua, sono là, è più facile perché non devi fare niente. Allora, quando non devi fare niente, è più facile che ti piangi addosso. Ma quando ti si dice, è vero che tu hai questo e questo e quest'altro, ma vai, mettiti Comincia a fare qualcosa. Mettiti a lavoro a superare i tuoi problemi. Ma diventa difficile se devo fare qualcosa. È più facile piangermi addosso.
Sai che questa mi è piaciuta? Bella, brava.
Grazie. Grazie.
Invece a me è piaciuta molto quella che ha detto il dottor Messina. Grazie, perché è vero, bisogna ringraziare sempre la conoscenza, perché effettivamente è vero, cioè almeno io posso dire per quello che mi riguarda personalmente, la mia vita, io se nelle situazioni di difficoltà di 40 anni fa, quando ero una ragazzina, ma anche una donna appena sposata, eccetera, io non avevo la conoscenza che oggi, non studiavo come studio oggi. E quindi di conseguenza le difficoltà le ho sempre passate con più difficoltà, perché quando si ha la conoscenza a quel punto lì si mette in mano, capite? La conoscenza, la consapevolezza, la conoscenza in realtà sono un po' i mezzi che ci aiutano a affrontare la vita. E la conoscenza vuol dire la conoscenza della Torah, la conoscenza di la consapevolezza di Dio, tutto. E questa è la nostra forza ed è il nostro manuale di vita, di istruzioni per la vita.
Proprio così, proprio così.
Bisogna vedere, sciacquato a tutti. Bisogna vedere innanzitutto la tempistica e la grandezza della situazione negativa che viene a crearsi. Perché, per fare un esempio banale, se a uno capita che, non so, gli si rompa un piatto perché sta camminando, magari è un problema piccolo, lo scoccia un po' e non è un problema. Se invece a uno arriva un problema molto più grosso, bisogna vedere quant'è l'entità di questo problema, perché sul momento ognuno di noi, umanamente parlando, ha un tempo di reazione che dipende dal suo carattere e dall'esperienza acquisita. Per cui, pur consapevolmente, uno arriva a pensare appunto al fatto che poi questo lo farà crescere, che Hashem lo aiuta, dopo aver digerito la situazione. Se uno prende una martellata, sul momento dice ai, e dopo un po' magari si rende conto che dovrebbe stare attento a quando pianta il chiodo per mettere un quadro a farlo meglio, però sul momento, e quindi ha imparato, è diventato più forte e diventerà un artigiano più bravo. Però in ogni caso, e non si può fare una regola generale, dipende dall'entità del problema. Chiaramente, nel campo della salute, se una persona riceve una notizia da un medico su una diagnosi che è difficile, sul momento può anche avere un attimo di sbandamento, poi se col tempo, ore, giorni, settimane, eccetera, vede che in realtà Hashem poi lo aiuta, c'è una cura, c'è un'altra cosa, e quindi può riprendersi. Quindi è molto difficile, secondo me, fare e dare un ordine, una regola generale per questo. Si può dire, certo, sarebbe bene che quando uno affronta un problema, a seconda del problema, della grandezza del problema, dell'entità del problema e della anche risposta tempistica, ognuno ha un carattere diverso, ci sono persone più forti, persone più deboli, persone più fragili, persone che ha già subito altre situazioni, persone che non ne possono più, persone che non, cioè, certo, la fede sulla carta, certo, la fede è giusta e deve esistere ed esiste, però siamo anche esseri umani e abbiamo dei momenti che quando succedono delle cose ne soffriamo, ecco.
Zac, grazie,
Ah, io
grazie, grazie.
volevo dire una cosa riguardo a Baruch Hashem, che mi ha dato una natura positiva, perché mi ricordo che mia madre una volta disse: figli piccoli, guai piccoli, figli grandi, guai grandi, e figli sposati, guai raddoppiati. Io trasformai questa frase dicendo: perché non dire figli piccoli, gioie piccole, figli grandi, gioie grandi, e figli sposati, gioie raddoppiati? Quindi lei mi
Bella,
guardò
bella.
strana, come dire, ma che significa? Che bisogna trasformare tutto in positivo. E questa è la mia esperienza.
Bella, grazie Dorella. Grazie. Vedi che c'è una brava nuora allora.
Sì, due brave nuore, Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Ogni tanto c'è anche una suocera che dice che la nuora è brava, questo è un miracolo.
Sì, anche perché, capirai, una è argentina, l'altra è marocchina, perciò...
Vabbè, vabbè, vabbè.
Io pensavo a quello che aveva detto Samuele prima, perché le cose belle vanno via e le cose brutte rimangono. Le cose belle vanno via quando hanno fatto il loro percorso e le cose brutte, secondo me, rimangono perché il dolore ha bisogno di un suo percorso, ha bisogno
Bella.
Di trovare un luogo sicuro dove essere elaborato. Tu non vuoi dire che si usino parole ebraiche, però se non uso tikkun, non so come altro dirlo. Il dolore ha bisogno proprio di trovare un luogo sicuro, un luogo dove essere accolto, dove poter essere ascoltato prima di poter andare via. Dopo, soltanto dopo, si può lasciare andare. Perché se rimane vuol dire che non è stato ascoltato abbastanza. E invece anche parlare okay, semplicemente...
Non ha avuto tempo di dare il suo messaggio, il suo insegnamento.
Sì. E anche per essere ascoltati, tante volte un essere umano non arriva ad ascoltare il dolore profondo dell'altro, non ce la fa, non riesce. Ed è solo Hashem che riesce a contenere tutto il dolore che c'è in una persona, nessun altro.
Grazie. Grazie. Andiamo un goccio avanti. Tenere la tua posizione. Il compito principale durante un momento di oscurità, che sia lungo o breve, è di tenere la tua posizione. Vuol dire non destabilizzare, non sbandare. Non è un momento, oh, fate attenzione a queste parole, no, quando tu sei in un momento di difficoltà, questo momento non è un momento per la chiarificazione, che tutto ti deve essere chiaro in mente, non è adesso il momento, perché una persona non ha la dat, non ha la conoscenza, la sapienza in questo momento. Ti succede qualcosa? Noi la prima cosa che facciamo è, ma perché? Normale. La prima cosa che una persona fa è perché mi è successo questa cosa. Dice quando sei travolto da questi momenti di oscurità, non è adesso il momento di capire, di chiarificazione, perché una persona non ha la testa in questo momento. Poi dice non è un momento per risolvere grandi problemi. Se sei lì che stai sopravvivendo, non puoi pretendere in questo momento di risolvere tutto questo problema, perché una persona non ne ha le forze. Si tratta semplicemente di un momento in cui mantenere la propria posizione. Se una persona sta affogando nel mare, in quel momento lui non andrà a pensare a come risolvere i problemi del mondo. In quel momento adesso è devo rimanere in vita. In questo momento tu non stai a chiederti ma come mai sono caduto in mare? Ma perché proprio io? Ma perché la nave si è aperta sotto di me e io sono caduto? Perché? Cosa stai a chiedere perché? Comincia a nuotare, comincia a rimanere a galla. Ma come mai il buco dell'ozono? Ma adesso? Rimani in vita. Cerca di galleggiare. Idem in ogni situazione, una persona si trova in una situazione difficile, calma, non è adesso il momento di capire, di porre domande, rimani a galla, rimani in vita, non sbandare, non uscire fuori dall'autostrada, non impazzire, perché adesso che sei così preso da questa situazione stressante, la tua testa non funziona e così via, però trattieniti forte. Poi, passato l'uragano, cominci a prendere i vari pezzi che sono sparsi qua e là, che si sono rotti e volati via, e cominci a ricomporre il puzzle della tua vita. E prendi i vari cocci, li metti insieme e cerchi di riaggiustarti. Ma non puoi farlo immediatamente. In mezzo all'uragano non puoi farlo, perché sei in mezzo all'uragano. Rabbi Nachman dice Ravvivati con qualsiasi cosa possibile. Renditi felice con i tuoi lati positivi. Sei in mezzo a un uragano della vita? Sii felice di quello che in questo momento hai. Canta, balla, sii scherzoso, gioioso. Avvicinati a un tzaddik, di qualche preghiera, qualche salmo. Semplicemente fai qualcosa, fai qualsiasi cosa che tu possa fare. Qualsiasi cosa. Non rimanere passivo, non fare in modo che questa tempesta ti porti via con sé. Rimani ancorato, fermo. Magari ti vola via il cappello, magari ti vola via la giacca. Tu no, tu non voli via, devi rimanere ancorato. Il punto è di non cadere dalla tua da'at, conoscenza, e sapere che Hashem ti aiuterà e risolverà queste tribolazioni. Non è il momento di capire, non è il momento di capire adesso. Tieniti ancorato al palo, perché stai volando via, tieniti fermo. E sappi che Hashem ti aiuterà e risolverà queste tribolazioni. Lui ti ha messo, lui ti toglie. Continua a credere che ci sarà la redenzione. E nel frattempo fa quello che puoi per mantenere la tua posizione. Non aspettarti di avanzare nel compiere le mitzvot o nell'apprendere la Torah come facevi fino a ieri. Se non hai completamente distrutto la tua casa, allora è un buon segno che oggi hai avuto grande successo. Perciò sei in mezzo a una bufera, tieniti forte. La cosa principale, dice appunto Rabbi Nachman, è, non esiste, cioè il suo motto di vita, non esiste alcuna disperazione o arresa al mondo. En yush b'chaim klal. Yush vuol dire disperazione. Rabbi Nachman dice: non esiste cosa al mondo che ti possa portare disperazione. Non esiste. Non c'è cosa al mondo, per quanto grande possa essere, che ti possa fare disperare o che ti faccia arrendere. Non esiste. Ma anche quelle persone poveracce che la casa vi è volata via in America, no? In America non hanno le case come qui, sono fatte di legno le case. E quando c'è un uragano in certe zone dell'America, le case volano. E la persona si rimane lì con un pezzo di terra e la casa che gli è volata via. Rabbi Nachman gli dice: ti è volata via la casa? Sei rimasto. Non disperarti. Certo, è facile dire, perché noi siamo in una casa riscaldata e lui poveraccio è lì, però questo è la forza della fede. È mi è volata via, gli è volata via la casa. Non deve disperarsi. Come è possibile, però? Io sento disperazione per la mia situazione. Ho provato molte volte e senza successo mi sono arreso. Eppure Rabbi Nachman ci rivela un segreto. È vero che puoi disperare di te stesso perché la tua forza non è abbastanza per tirarti fuori dall'oscurità, ma non puoi disperare di Hashem. Non ti arrendere perché la prospettiva di Hashem non esiste, nella prospettiva dell'Hashem non esiste la disperazione. Uno, la Pinacqua dice: tu disperi di te stesso? Ok, ci può stare. Tu sei limitato, sei umano, hai sbagliato, quello che vuoi. Ma non puoi disperarti di Hashem, perché lui non è incompleto come te. Lui non sbaglia, lui non sparisce, è sempre lì. Perciò tu ti puoi disperare delle tue capacità, ma non di Dio. Bella questa, no? Perché tu puoi sentirti quanto vuoi colpevole della tua situazione, che hai sbagliato, quello che vuoi. Ok, io sono zero, ok, ma Dio? Allora, non posso disperarmi su Dio. Tenere la tua posizione, c'è un luogo chiamato il segreto di Attic, cose cabalistiche, che è più alto perfino delle preghiere dei Tzadikim. Questo Attic è il luogo dove la nostra connessione con Dio è rivelata. E questo è un grande aspetto della nostra vita. Vuol dire, sono certi momenti che la nostra rivelazione, il nostro attaccamento ad Hashem, connessione con Hashem, è tentennante, mi sento lontano da Dio, non mi sento compreso da Dio, mi sento disconnesso da Dio, eccetera, eccetera. Ovviamente questo è un tuo problema, sei tu che ti senti disconnesso, non vuol dire che Dio lo è. Dio ti dà delle cose, ti fa mancare delle cose, tu ti senti perso, disconnesso, ma sei tu. Non è Dio. Allora, dice così, c'è questo posto che si chiama Attic, che questo luogo è dove la nostra connessione con Hashem è rivelata, è forte, il che è un aspetto molto importante. Questo è il luogo, questo posto dove c'è forza, connessione rivelata. È il luogo dove la connessione fra noi e Dio non ha alcuna spiegazione e non è collegata né alla logica né alle nostre azioni. Io sono connesso con Dio, a prescindere che io faccia le mitzvot o meno, che io preghi o no, che io studi la Torah o no, a prescindere, io sono connesso con Dio. Ok? Questo è un luogo in cui, anche se siamo colpevoli, secondo le lettere della legge, non importa, perché c'è solo amore incondizionato. Ma chi l'ha detto che noi siamo connessi con Dio soltanto quando lo amiamo o quando, soltanto quando facciamo quello che Lui ci chiede di fare? Ma chi l'ha detto? Vuol dire che tutte le altre persone che non sono osservanti o credenti non sono connessi con Dio, ma già mai, ma mai pensare a una cosa del genere. Che purtroppo tanti pensano che solo se sei obbediente a Dio allora sei connesso con Lui. No, la tua connessione non si stacca mai. Che poi tu vivi nel buio perché non vuoi usufruire di questa luce? Assolutamente sì. La luce c'è, sei tu che non schiacci l'interruttore. Attenzione, la luce, l'elettricità tra te e Dio c'è sempre. Dio non chiude mai l'elettricità tra sé e noi. Semplicemente la luce non ti arriva perché tu non schiacci l'interruttore. Perché tu non vuoi usufruire. Sei tu che ti stai disconnettendo da Dio. Non Dio si disconnette da te. E allora brancoli nel buio. Ma perché tu hai voluto questo buio? Accendi la luce e vedrai come ti illumina. È tutto lì. Ricordiamoci, quello che non ci arriva è perché siamo noi che non vogliamo, in qualche modo non lo facciamo arrivare. Da Dio tutto parte, ma se non arriva a destinazione, nel viaggio da Dio a noi, se non arriva a destinazione è perché siamo noi che mettiamo delle barriere e blocca la benedizione ad arrivare giù nella nostra vita. Da Lui tutto parte, noi blocchiamo. Questo è un luogo dove un padre non abbandona mai i suoi figli. Questo è un luogo, questo attic, no? Questo posto così santo, elevato, è un luogo di connessione con una legge spirituale esistente perfino prima della creazione del mondo, in cui una persona e Hashem non saranno mai separati. Dio non ti ha messo al mondo per farti soffrire, non ti ha messo al mondo per toglierti il pane. Ti ha messo al mondo perché hai una missione. A volte, o per questa missione, o per questo motivo, o per l'altro motivo, passi tramite una strettoia. Ma parte della vita. Vai avanti. Prima o poi questa strettoia finirà e tu comincerai a respirare con più ossigeno. Ma se tu ti blocchi nella strettoia, non ne esci più, perché ti sei bloccato. Mi usa la claustrofobia soltanto al pensiero. Ok. La separazione sorge, cioè separazione con Dio, no? Sorge solo nelle nostre sensazioni, nella nostra mente, nella nostra immaginazione, ma in verità Dio non ci abbandona mai. Sei tu che ti senti perso, sei tu che ti senti abbandonato da Dio, ma non è così. Forse perché tu hai abbandonato inconsciamente Dio, allora ti senti tu abbandonato. Questo luogo è lo spirito di Mashiach, del Messia. Questa è la radice della grazia e dell'amore che divisero il mare mentre i figli di Israele passavano il Mar Rosso, no? Quando si è aperto. Come si è aperto questo Mar Rosso? Tramite la fede degli ebrei. Non è che Dio ha aperto il mare e loro sono passati. Loro sono buttati nell'acqua e hanno camminato, c'è il famoso Nachshon, poi tutti l'hanno seguito, hanno camminato, poi dopo il mare si è aperto. Chi ha causato che il mare si aprisse? La fede degli israeliti che si sono buttati in mare e hanno camminato. La loro fede che Dio è grande più del mare ha fatto sì che il mare si apre. Ma se sono buttati dentro però, si sono bagnati, sono arrivati fino a qua e poi il mare si è aperto. Ah, lo dice qua, guarda. Questa è la radice della grazia, dell'amore che divisero il mare mentre i figli di Israele passarono attraverso per merito delle fede di Nachshon Ben Amminadav. Non avevo letto. Questo è il luogo più alto a cui tenersi in tempi di oscurità. Ricordiamoci i nostri fratelli in Egitto. Arrivano davanti al Mar Rosso, tutti gli egizi li stanno rincorrendo, non c'è via di scappare né a destra, né a sinistra, né dietro, e davanti c'è l'oceano. Cosa fanno loro? Vanno avanti, cominciano a camminare nell'oceano. Quando stavano per annegare, è lì che il mare si è aperto. E non come fa vedere nei film, che il mare si apre e c'è una mucchetta vellutata e loro passano. No, no, loro sono entrati nella tempesta che il mare era in tempesta, sono entrati loro e hanno camminato avanti. Poi il mare si è aperto, perché si sono buttati con fede. Perciò esso può dividere le angosce più difficili se solo ricordiamo che non c'è separazione con Dio e veramente non c'è mai stata questa separazione tra noi e Dio. Anche nei momenti in cui Hashem è più nascosto, egli è sempre stato con noi. Con immenso amore. Mi viene in mente questa Midrash che ho raccontato diverse volte, molto carina. Questo Midrash è, lo conoscete ma lo ripetiamo, la vita di una persona. Una persona dopo 120 anni muore e gli fanno vedere la vita terrena e questo filmato, chiamiamolo, gli fanno vedere un video di Jim e questo filmato fa vedere tutta la sua vita, di cosa ha fatto nell'arco della sua vita. Questo filmato è in spiaggia, in riva al mare, dove c'è la sabbia. Riva al mare o meno non fa differenza, è sulla sabbia. E ci sono le impronte, sono sempre quattro impronte che vanno pari passo. Due impronte sono di questa persona e due impronte sono di Dio. E vanno sempre pari passo, pari passo, pari passo. A un certo punto li fanno vedere e vede che di colpo le quattro impronte diventano due. Allora, questa persona che è morta parla con lui, dice, ma guarda, guarda, eri sempre con me, ma lì, nel momento di difficoltà, perché mi hai abbandonato? Perché rimangono solo le due impronte? Allora Dio risponde, caro figlio mio, le due impronte che tu vedi non sono le tue, sono le mie, semplicemente ti ho preso in braccio. Noi pensiamo che Dio ci abbandona, ma nel momento più difficile Dio ci prende in braccio. Altro che abbandona. Per questo motivo una persona non deve mai arrendersi, mai sentirsi perso, che anche la peggiore delle cose non giustifica in nessun modo è perdere se stessi, perdere speranza. La lezione è finita, a voi. Prego.
Beh, diceva prima di siamo noi che spegniamo la luce, no?
No, non accendiamo neanche.
No, non accendiamo neanche, appunto. Ma Rav Shakevitz una volta allo Shalom mi disse, ma c'è un metodo semplicissimo per rimanere sempre in contatto con Kadosh Baruch Hu. Prova a dire le 100, le mie Berakot ogni giorno. Dire 100 Berakot ogni giorno. Guarda che ti tieni in contatto e non perdi mai il link, diciamo. Anche semplicemente buenos etenu mi attavedo il lam, per dire esco e rientro dalla porta, o shakon nichia, o qualsiasi. Cioè, l'importante è avere questo link continuo nelle berakhot maggiori, naturalmente, ma anche quelle più semplici. Ce le possiamo anche inventare se vogliamo, insomma, no? Sulle cose quotidiane, insomma. Facendo così, credo che rimanga un feeling, insomma.
È certo, è certo.
Sono tante, ma uno non se ne accorge nemmeno, basta prendere abitudine.
Facciamola questa lista ogni tanto e leggiamola e vediamo che la lista è molto lunga, molto lunga. Grazie, Tormesina. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa?
Io avrei una domanda stasera.
Hola!
Non ho capito bene, Attic è un luogo
Spirituale,
fisico,
no,
metaforico, spirituale,
spirituale, spirituale, spirituale.
ma è un luogo anche quindi dentro di noi.
Assolutamente. Tutto
Quindi
quello che c'è
esseri.
fuori nel microcosmo, c'è anche tutto quello che c'è nel macrocosmo, c'è anche nel microcosmo.
Ok, quindi praticamente è da lì che dobbiamo attingere per combattere lo Yetzer Hara.
Brava.
Ok,
Da
grazie.
quel posto dove tutto è perfetto, dove c'è connessione con Dio rivelato, guarda lì, non guardare la stanza buia, guarda la stanza illuminata. Da questo punto, questo attic è la stanza illuminata. Metti
Ma
proprio.
è lo Yetzer Tov allora? No,
Sì, anche di più, sì.
è una parte dello Yetzer Tov.
Facciamo così: hai un appartamento con diverse stanze?
Ok.
C'è una stanza che è buio pesto e c'è la
Sì.
stanza che c'è tutta la luce del mondo.
Sì.
Perché devi andare nella stanza dove c'è buio?
No.
Vai nella stanza dove c'è tanta luce.
Ok.
Questo è in sintesi.
E poi la luce di lì la devo usare per illuminare di là, sarà
Beh,
meglio.
esattamente, vedi che ci arrivi. Quando tu entri in quella stanza e accumuli questa luce diventa tua. Tu diventi luminoso. Poi quando entri nell'altra stanza, tu riesci a illuminare quella stanza buia, brava Anna.
Quindi praticamente ce l'hanno tutti, non è che c'è uno senza, no? Perché mi domandavo, ce l'ho
No,
anch'io.
no, no, non sei
Ok.
fantozzi che ti fila adesso sulla terra, non ti
No,
preoccupare.
era per sapere.
No, no,
Perfetto.
ok.
Ok, grazie.
A te. Altri?
Io faccio spesso l'esempio del filobus. Il filobus ormai è poco diffuso, però la circolazione di Milano c'è la 90-91, per chi abita a Milano, e ogni tanto capita che, più raramente, perché oramai sono tecnologicamente più evoluti, che quando c'è uno scambio, un incrocio un po' particolare, eccetera, che si staccano le due, come si chiamano, antenne, le due, insomma, i due punti di collegamento con la corrente elettrica del filobus, e quindi l'autista deve scendere con dei guanti speciali e
Dai,
una e sì, non è vero, sì, così, e tira sulla molla fino a che gli rimette le due antenne, le due cose del filobus sui fili, e così l'autobus può ripartire,
wow.
perché se no non funziona. Ebbene, noi siamo come dei filobus. Noi siamo collegati ad Hashem tramite Yechidah, che è il quinto livello dell'anima. Bellissimo l'esempio delle 100 Berachot che si devono dire ogni giorno, che ha detto Shneur Zalman, ma anche la Torah. Leggevo proprio oggi di Shabbat, studiavo proprio Re David, nel senso l'Aftarah che si legge di Vayechi, che Re David, appunto, dalle disposizioni prima di andare in Gan Eden, e appunto la forza di Re David era di studiare Torah continuamente, addirittura di notte sonnecchiava e non si smetteva mai, e perfino il Malach HaMavet, cioè l'angelo della morte che doveva prenderlo, non riusciva a prenderlo, fino a quando a un certo punto ha fatto frusciare un po' il vento su un albero in giardino. Lui è andato lì, ha preso una scala per vedere cos'è che frusciava sull'albero, sulle olive, quello che era, e così, facendo due scale, distogliendosi per pochi minuti dallo studio della Torah, è riuscito a prenderlo, perché fino a quando studiava la Torah è una protezione, uno scudo pazzesco. E quindi, leggendo le 100 Berachot, leggendo Teilim, leggendo, come dice il Rebbe, Mishnah, quando si cammina per strada, quando si guida, o ascoltando lezioni di Torah mentre si guida, prima di cominciare qualunque cosa, devi fare, non so, devi fare una, un pagare una bolletta. Ancora, leggiti tre righe di Torah, un commento da Torah, e poi paga la bolletta. Ogni volta così,
Sì, ma non
ti
pensare che la battuta
assicuri.
riduci così, però, eh?
Eh?
Non è che riduci la bolletta così.
No, però ti assicuri che non sbagli a compilarla, per esempio, ma c'ho da dire, ogni cosa che fai, metti due righe di Torah, non ti porta via 10 secondi, 30 secondi, quello che è, ma ti garantisci una protezione continua, come essere sempre attaccati col filobus ai
Bellissimo l'esempio
punti.
del filobus, molto bello. Grazie, grazie. Ok, buonasera,
Shavua Tov.
Shavuot, Shavuot.
Grazie,
Grazie.
Tova.